è secondo te il significato del messaggio fatto dai vescovi quest'anno, che ha questo titolo così evocativo, no? Liberi per servire la vita.
C'è proprio le prime righe. La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie. Ecco, e qui si rivolgono appunto alla pandemia, però è uno stato d'animo che dove ci possiamo ritrovare le emozioni, l'ansia, la preoccupazione in cui si trovano le donne che si rivolgono a noi, che purtroppo sono sempre poche rispetto a quelle che vanno ai consultori, poi vanno effettuano l'IVG, però sono le stesse sensazioni che provano queste donne di fronte ad una scelta che si trovano, perché io dico sempre si trovano, non devono, si trovano a dover affrontare e dove gli viene a mancare appunto la libertà personale e si trovano in solitudine perché praticamente non sanno, cioè non gli vengono date le indicazioni con chi parlare, per cui come si chiama? Si trovano da sole a dover prendere una decisione, perché più delle volte poi il compagno sparisce, la famiglia magari si defila anche se non addirittura va contro, perché ovvio se tocca agli altri va bene, se tocca a te stesso allora non va tanto bene, no? E quindi penso che è una riflessione che si può ampliare tranquillamente anche non solo a questo periodo di pandemia, ma anche ad altre problematiche della vita in generale, ma anche alla problematica dell'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi libertà e vita sono due cose che vanno insieme, due termini che vanno insieme, perché dove tu puoi scegliere cosa fare, allora la puoi chiamare libertà. Se hai solo una possibilità, come viene affermato da molti, non è più libertà. La vera libertà è quella che la libertà di scegliere, di poter tenere il bambino, vuol dire quindi dare vita a un essere umano, che è la cosa più meravigliosa, più magica, diciamo, che possa esistere, e nello stesso tempo, come si chiama, la libertà di poter, ripeto, scegliere, che non è una cosa per tutti, ecco. Quindi è diciamo, i vescovi cercano di riprendere non solo il tema dell'aborto col messaggio, ma di attualizzarlo al momento storico in cui viene messo questo messaggio, e quindi toccando questi due temi, appunto libertà e vita, sono riusciti a toccare anche senza andare nel fulcro, nell'intimo della questione e nella problematica della questione, però a toccare senz'altro l'argomento dell'aborto.
Ecco, ci troviamo in un tempo in cui diciamo, è un'anagrafe da tempo di guerra, no? Perché continuiamo a ripeterlo da mesi, sono più le morti delle nascite. Eppure, da quello che tu stai dicendo, sono diverse ancora le persone che fanno ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. Quali sono oggi le motivazioni che costringono una donna a dover scegliere fra essere e non essere madre?
Il percorso che viene fatto fare alla donna non corrisponde a quello che è scritto nella legge 194, cioè l'articolo 2, dove la donna dovrebbe essere indirizzata nella settimana di ripensamento verso quelle associazioni che potrebbero ascoltarla e vedere come aiutarla a evitare di ricorrere all'IVG. Invece non vengono nominate. Io personalmente ho toccato con mano, perché le ho seguite poi donne alle quali, oltretutto tenendo conto che già loro manifestavano manifestavano un certo grado di dubbio, quindi non va, perché tante vanno lì, vanno nei consultori, dicono vogliono abortire, ma dà persino fastidio loro pensare di dover fare il passaggio con lo psicologo. Ma ci sono parecchi invece che vanno con un margine di dubbio, e già quello dovrebbe portare il consultorio a prevedere di dire guarda che però potresti, ok, il consultorio di assistenza sociale con lo psicologo, ma potresti anche andare a fare un colloquio con le associazioni, in questo caso i CAV, che possono aiutarti a capire se queste problematiche che ti trovi davanti possono essere in qualche modo allentate, si può essere data una mano, si possono leggere forse in una maniera diversa. Si parla tanto di denatalità, portandola sempre su un discorso economico, ma non è tanto un discorso economico, ma il fatto che mancano all'appello almeno 70.000 bambini non nati quando è stata approvata la legge, che oggi sarebbero degli adulti che a loro volta avrebbero potuto concepire dei bambini. E le problematiche che vengono portate ancora oggi, cioè, ma questo è anche della donna che viene, che magari il primo problema che pone è quello economico, dopo scopre che invece dietro c'è tutto un mondo di fragilità, di isolamento, di non considerazione da parte delle persone che è vicino, di essere sostenuta, per cui si trova proprio, io tante volte proprio entro in empatia con queste donne e mi immagino che cosa possono pensare, come possono trovarsi, anche perché le ho vissute, perché quando tu segui una donna che ha intenzione di abortire, cioè noi poi siamo formate per questo, la sua storia la vedi in modo empatico, sempre cercando di mantenere la razionalità che ti permette di aiutarla, però capisci proprio lo stato d'animo in cui si trova questa donna. È un problema anche culturale, nel senso che comunque oggi c'è una fragilità che è catastrofica veramente, cioè della serie che ci sono situazioni dove non c'è un minimo di progettualità, di pensiero su quello che si sta facendo. Io dico sempre, un figlio dovrebbe essere un gesto d'amore, e pensare che se fai determinate, hai determinati comportamenti, può succedere che arrivi un figlio, quindi non cadere dal mondo dalle nuvole, dire oddio, è capitato proprio a me. La malattia ti capita, il figlio non ti capita.
Quindi non è una questione economica, ma è principalmente una questione di responsabilità, sensibilità
e fondamentalmente sì,
anche culturale in fondo, no? Cioè,
assolutamente, assolutamente. Infatti se, noi notiamo che chi ha più figli sono gli stranieri, perché loro già mancano di progettualità, sono abituati a vivere alla giornata e quindi fare un figlio, farne due, farne tre, a loro non cambia niente. L'italiano invece è più pensa di più al futuro, no? Quindi dice, cioè noi ci troviamo di fronte a coppie che hanno la problematica già al primo figlio. Quindi capisci che è più grave per me che averla al terzo, al quarto, perché al terzo, al quarto ci può stare, al primo no, ecco. Quindi senz'altro il problema economico c'è, perché comunque oggi c'è una mancanza, lascia stare il periodo del Covid che vabbè ha sballato tutto, però il discorso è che in Italia mancano i servizi fondamentalmente, infatti sono abbastanza contrari ai bonus, cioè se va bene ci stanno, però ci dovrebbero essere dei servizi, perché in un normale nucleo familiare non è sufficiente uno stipendio, sono necessari due stipendi. E chi ti tiene i bambini? Perché non tutti hanno i nonni o qualcuno che te li può tenere. Le nostre donne, che oltretutto non hanno il compagno, chi è che gliela tiene la bambina? Come fanno ad andare a lavorare? Che gli asili nido te li prendono dopo una certa età, fino a un certo orario, e poi le feste, poi le ferie e le malattie. Come fanno a mantenersi, capisci? Ecco, quindi il problema economico diventa perché non mancano i servizi fondamentalmente, i servizi per la famiglia.
Manca tutta una rete attorno alla famiglia. Senti,
Esattamente.
voi come CAV, il Centro Aiuto alla Vita di Como, di cui tu sei la presidente, tu sei anche membro dell'esecutivo di Federvita Lombardia, siete nella grande famiglia dei 350 CAV italiani. In chiusura, volevo chiederti, una cosa bella, ecco, che ti ha detto una mamma che magari, ecco, pensava di non volere suo figlio e dopo invece se l'è ritrovato in braccio. Ecco, che cosa ti ha detto e che ti spinge a continuare a stare accanto alle mamme?
Di storie ne potrei raccontare tantissime perché da anni e anni avrò seguito 200 casi. Diciamo che anche uno degli ultimi che ho seguito, perché adesso purtroppo avendo il ruolo di presidente cerco di averne pochi, e se li ho perché proprio mi capitano, perché io nasco volontaria del Centro Aiuto alla Vita e a me questo pezzo manca. Allora si vede che qualcuno lassù capisce che manca l'ossigeno e mi fa capitare il caso, così tutto non sono mai semplici i casi che mi capitano, per cui ne posso avere uno, massimo due, ma non sono per niente semplici. Comunque è la gioia di vedere queste donne anche sole, senza nessuno, che dove ti ricordi il primo colloquio, dove mettevano in discussione qualsiasi cosa che tu dicevi, che si sentivano incapaci, che non ce la potevano fare così, e adesso che comunque anche se non sono dentro che c'entra la tua vita, perché sono la bambina a 2 anni, però rimane un'amicizia, rimane una collaborazione che continua nel tempo, non con tutti ma con molte. Ogni tanto io butto lì: oh, te, ma non eri la mamma che diceva che non riusciva a essere la mamma, oh, te che come dice, che diceva che non ce la facevi, visto che ce l'ha fatta, e sì, è vero, no? E anzi mi aiuta anche a prendere in mano le redini della propria vita e avere il coraggio di lasciare andare quei fardelli che le hanno trascinate verso determinate cose, verso anche degli strapiombi, dei quali non ne sarebbero uscite se non arrivava questo bambino. Quindi non sono tanto le parole che vengono dette, al di là di tutti i grazie che mi arrivano così, ma mi arrivano e ci arrivano tutte, ovviamente. Non, il mio mi è un mi grande come una casa, ma è proprio lo sguardo di queste donne mentre guardano i loro bambini. Cioè, nella fatica di seguire queste situazioni, perché alcune proprio veramente ti devastano anche moralmente, però è bello,
È
è
bello.
una cosa sì, faticosa ma bella, soprattutto quando riesci a dare gli strumenti proprio alla donna di poter diventare autonoma e proseguire per il suo cammino, e quello poi è il massimo. Non sempre succede, purtroppo, anche con le comunità abbiamo tante situazioni che riescono ad avere un buon percorso, altre situazioni che invece purtroppo lasciano i bambini se ne vanno, però quindi diventa un po' una sorta di frustrazione da parte delle educatrici, però io dico sempre: siamo una goccia, no? E se quella goccia mancasse, e non lo dico io, ma la riprendo sempre perché per me è una frase importantissima, se quella goccia mancasse, al mondo mancherebbe qualcosa, ecco.
Certo.
Forse anche solo che riesce a salvare un bambino su 10, va bene, hai salvato un bambino su 10. Poi non mi piace il termine salvare, perché l'attenzione poi deve essere rivolta tanto alla mamma, ecco, perché tu devi aiutare la mamma per aiutare il bambino. Quella donna che abortisce è una donna che comunque verrà assegnata a vita, e questo, anche questo non lo dicono i consultori, perché il famoso consenso informato, non dicono niente, non dicono la sofferenza che anche questa fa parte della salute, la sofferenza morale che avranno, come un lutto che non sono riuscite a elaborare, capito? E quindi anche a distanza di anni, quindi bisogna proprio impegnarsi per la vita della donna affinché la vita del bambino che ha dentro sia una vita degna di essere vissuta, che la vita è sempre degna di essere vissuta. Però se la situazione è un pochino più tranquilla, la mamma non è abbandonata a se stessa, non è lasciata da sola, è accompagnata, anche il bambino ne risente. Come ne risente negativamente se le cose non vanno, se la mamma subisce violenza, il bambino e anche quando sia quando è dentro lo percepisce, sia quando è nato lo vede. E diventa quindi a sua volta un essere umano problematico, quindi vanno proprio aiutate queste donne ad avere una vita per poter dare una vita.
Grazie Daniela, ti ringraziamo per il tuo lavoro e quindi buona festa per la giornata della vita.